Modem.
Ho un enorme rispetto per i popoli della Groenlandia e della Danimarca, ma ogni alleato della NATO deve poter difendere il proprio territorio e nessuno è in grado di farlo con la Groenlandia, tranne gli Stati Uniti. È per questo che vorrei acquistarla come è stato fatto con altri territori in passato. Non c'è nulla di male. Senza di noi adesso parlereste tutti tedesco e forse un po' di giapponese. Dopo la guerra abbiamo restituito la Groenlandia alla Danimarca. Quanto siamo stati stupidi a farlo e quanto sono ingrati adesso. Probabilmente non otterremo nulla a meno che io non decida di usare la forza, ma non lo farò. E adesso direte: ah, bene, perché credevate che l'avrei usata. Non voglio usare la forza. Il primo ministro, credo, chiamò una donna, era ripetitiva e diceva: no, 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 non puoi fare dei dazi al 30%, siamo un paese piccolo. Risposi sì, che erano piccoli, ma che il nostro deficit era molto grande e lei continuava a ripetere e mi ha proprio dato sui nervi. Dissi: va bene, grazie signora, grazie mille. Ho portato i dazi al 39% ed è scoppiato il finimondo. Ho capito che molti paesi senza gli Stati Uniti non guadagnerebbero niente. La Svizzera guadagna 41 miliardi di dollari grazie a noi. Dopo quella conversazione ho capito che gli Stati Uniti tengono a galla il mondo. Tutti ne approfittano.
C'è lui nella nostra copertina di oggi, Donald Trump, che ieri al Forum Economico di Davos ha tenuto un discorso sullo stato del mondo, con al centro del mondo lui stesso. Tutto quanto pare ruota attorno a lui e al suo paese. Senza di noi non sareste quello che siete, ha affermato Trump, e questo vale anche per la Svizzera, lo abbiamo sentito nella copertina. Trump se l'è presa anche con l'Europa, ormai irriconoscibile, e con la NATO. Gli USA sono al fianco della NATO, ma l'Alleanza Atlantica deve migliorare. Molto attesa la sua visione sulla Groenlandia, un pezzo di ghiaccio, così l'ha definito, confondendolo a tratti con l'Islanda, un pezzo di ghiaccio che gli USA vogliono a tutti i costi. E qui nella serata di ieri Trump ha comunicato che è stata raggiunta un'intesa, ancora tutta da negoziare nei dettagli, con la stessa NATO per il futuro della Groenlandia e per la sicurezza degli Stati Uniti. Un discorso dai toni muscolosi e a tratti ridenti anche nei confronti del nostro paese. Qui a farne le spese ancora una volta la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, derisa di fatto in mondo visione. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Crisini in regia, Roberto Porta al microfono e con quattro ospiti. Iniziamo da Alan Crameni. Buongiorno Alan.
Buongiorno, buongiorno.
Tu sei il nostro inviato a Davos. Iniziamo appunto dal nostro paese. Ieri, dopo il suo discorso, Trump ha incontrato il presidente della Confederazione Guy Parmelin e due ministri, Ignazio Cassis e la stessa Karin Keller-Sutter. Al centro il tema dei dazi, con il governo che non ha voluto reagire agli sberleffi emersi nel discorso di Trump. Va bene così, questa è diplomazia, ha detto Parmelin.
Va bene così, così si fa buon viso cattivo gioco, si dice in queste occasioni. Penso che il governo svizzero in generale, il governo di qualsiasi paese, più che a pensare alla propria bella figura, deve cercare di fare come può al meglio i propri interessi, senza per forza essere cordiali con qualcuno, senza che sia necessario, ma quando non è necessario farlo anche se si è stati trattati così prima, diciamo così, come ha fatto Trump dal palco del WEF. Misureremo l'operato del governo, alla base, del governo svizzero intendo, sulla base dei risultati, perché se alla fine delle trattative, che lo sappiamo sono in corso in questi mesi, su un accordo scritto sui dazi, perché adesso abbiamo una dichiarazione di intenti che è come una stretta di mano, ma siamo in attesa di una firma. Beh, ecco, se alla fine si otterrà quel che si voleva, o perlomeno un risultato molto soddisfacente, cosa importa cosa abbia detto Donald Trump dal palco dell'UEF ieri, perché in molti in sala scuotevano la testa a più passaggi, ci sono stati pochi applausi e quindi anche l'immagine internazionale della Svizzera non è che abbia subito qualcosa dopo queste parole del Presidente degli Stati Uniti.
Alan Cramer, cosa dire della reazione politica interna dei partiti, dei parlamentari?
Ma diciamo di quelli che ho incontrato qui a Davos negli immediati minuti dopo il discorso, mi ha stupito che c'era poca indignazione o arrabbiatura appunto per questi toni usati. Dicevano quasi tutti: beh, Trump è così, è fatto così, lo sappiamo, quindi se è chiaro che il governo svizzero non può reagire così, con toni, non trattarci così o qualcosa del genere, mi aspettavo che dai parlamentari potessero farlo di più. Poi è chiaro che nei comunicati, ovviamente più a sinistra e meno a destra, si criticano gli Stati Uniti. Ma ha colpito Parmelin ieri, che quando si è rivolto alla stampa, il presidente della Confederazione Guy Parmelin, l'hanno sollevata la questione. Trump ha detto: la Svizzera senza gli Stati Uniti è nulla. Cosa risponde? Beh, lui ha detto: beh, soltanto, tra virgolette, soltanto il 13% delle esportazioni svizzere va negli Stati Uniti, e una cifra di questo genere, come per dire, sono importanti sì, ma non sono gli unici, non c'è niente da aggiungere.
Alan, un'ultima domanda introduttiva, ora però tutto l'hai già accennato tu, l'attenzione è posta su questa questione dei dazi e sulla trattativa che deve essere conclusa con un accordo vero e proprio.
Sì, quella è la partita vera, quella che si gioca, quella che sembrava più in salita la strada dopo il discorso pubblico di Trump ieri. Poi dopo c'è stato questo incontro bilaterale, tra virgolette, tra le due delegazioni degli Stati Uniti e della Svizzera, di cui abbiamo avuto notizie poi nella prima serata. E lì è stato sottolineato nei confronti di Trump che il deficit commerciale, questa famosa differenza tra quante merci vende la Svizzera agli Stati Uniti e viceversa, è passato da un 41 miliardi a favore, diciamo così, a favore tra virgolette della Svizzera, a 8 miliardi a favore, o quasi 9 miliardi a favore degli Stati Uniti. E Trump è rimasto abbastanza colpito da questa evoluzione negli ultimi mesi. Sappiamo che lui guarda molto le fotografie momentanee, non alle evoluzioni che hanno delle oscillazioni nel corso degli anni ed anche dei mesi. E quindi sì, magari questo dato, che è quello che lui cita sempre, basterà per convincerlo a firmare questo 15%, che è un dazio abbastanza basso nel confronto internazionale. E soprattutto direi che la parte più centrale riguarda la farmaceutica, che è al di fuori l'industria farmaceutica dai negoziati ufficiali tra le delegazioni statali. È un negoziato, quello che viaggia sui binari privati dell'industria, che al momento ha lo 0%, che è l'industria di maggiore esportazione della Svizzera. Quindi sono questi un po' i due fattori da tenere d'occhio nei prossimi mesi.
Grazie Alan per queste considerazioni introduttive. Passiamo ora a uno sguardo più internazionale. Qui il tema principale è senza dubbio quello della Groenlandia. Al momento se ne sta discutendo, proprio al momento, anche in queste ore, ancora a Davos. E qui saluto Alessandro Colombo. Buongiorno. Forse abbiamo un problema di collegamento con Alessandro Colombo. Ci sente? O noi la sentiamo? Non ci sta sentendo. Saluto un altro nostro ospite, Antonio Missiroli. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Ecco, lei è docente di sicurezza europea a Parigi e senior advisor all'Istituto di Studi di Politica Internazionale a Milano. Cosa possiamo dire sul tema della Groenlandia? Ieri sera, dopo il suo discorso, dopo vari incontri, Trump ha incontrato anche il leader della NATO, Mark Rutte, e lì è emerso un accordo per il futuro della Groenlandia. Quindi Trump ha disinnescato l'arma dei dazi, anche del ipotetico uso della forza. Due passi indietro di Trump, però un accordo in vista sulla presenza militare degli Stati Uniti in Groenlandia. Cosa possiamo dire su questo punto? Sono due passi indietro di Trump o è una vittoria di Trump?
Ma Trump ci sorprende sempre, in questo caso lo ha fatto appunto facendo un paio di passi indietro sulle due questioni che alla vigilia sembravano le più spinose, addirittura drammatiche, cioè l'ipotesi, la possibilità di un intervento con l'uso della forza per prendere il controllo della Groenlandia, minacciato, sicuramente non escluso, e anche la prospettiva di imporre dazi unilaterali nei confronti dei paesi che sicuramente con le migliori delle intenzioni avevano inviato poche decine di soldati in Groenlandia per manifestare l'impegno della NATO a difendere l'isola, che era uno dei temi che Trump aveva sollevato. Quindi ci sono due notizie che possiamo considerare buone: l'esclusione esplicita on the record della possibilità dell'uso della forza e la rinuncia perlomeno temporanea a imporre le sanzioni nei confronti dei 7-8 paesi che avevano mandato quei soldati. Poi c'è stato l'annuncio, un po' a sorpresa, di un accordo con la NATO di cui sappiamo ancora molto poco, e da quello che si può immaginare è un accordo che potrebbe riguardare l'impegno dell'alleanza nel suo insieme a difendere la Groenlandia da eventuali incursioni o iniziative della Russia o della Cina. Quindi questo è qualcosa che potrebbe rientrare effettivamente nelle competenze, nel mandato dell'Alleanza Atlantica. Non è probabilmente tutta la storia, nel senso che per quanto riguarda la presenza militare americana in Groenlandia è comunque necessario anche avere un accordo con la Danimarca e con gli stessi groenlandesi, cosa che è del tutto possibile nel quadro legale attuale dei trattati di cooperazione tra gli Stati Uniti, la Danimarca e la Groenlandia, quindi può venire consensualmente in modo addirittura inerziale. E il secondo aspetto è quello che riguarda, che è passato un po' in secondo piano in questi ultimi giorni, l'accesso alle risorse naturali della Groenlandia. Si vocifera molto del fatto che esistano delle formazioni geologiche nel sud dell'isola che contengono alcuni materiali strategici che sono molto importanti, in particolare per l'industria della difesa, e l'estrazione di questi materiali è costosissima, e né la Danimarca né tantomeno la Groenlandia possono permettersi un'attività di questo tipo. E quindi è del tutto immaginabile che nelle prossime settimane il gruppo di lavoro che è stato messo in piedi fra danesi, groenlandesi e americani discuta anche di questa possibilità, cioè che siano imprese americane a farsi carico a determinate condizioni del lavoro di estrazione industriale di questi materiali. Ma appunto questo fa parte di un quadro più generale. La crisi è stata per il momento disinnescata o comunque rinviata, e in ogni caso ci sono ancora alcuni aspetti da considerare, e ci si aspetta oggi qualche indicazione in più da parte di Mark Rutte sulla conversazione che ha avuto ieri con il presidente americano.
Alessandro Colombo, torno da lei. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano. Ci sono questi negoziati in corso proprio in queste ore sull'ipotetica al momento presenza americana con basi militari sul suolo della Groenlandia. Trump ha fatto due passi indietro per quanto riguarda i dazi anche su un'ipotetica minaccia militare. Possiamo dire che si torna alla situazione quo ante, che tutto è come prima, oppure rimangono delle scorie tra gli alleati o ex alleati occidentali degli Stati Uniti?
In realtà la situazione quante ormai non esiste più, perché siamo in un vorticoso mutamento da alcuni mesi a questa parte. È chiaro che le relazioni transatlantiche, che hanno già attraversato in passato delle fasi di crisi, oggi vivono una crisi senza precedenti, perché è una crisi che si compone di tante cose, si compone naturalmente di un aspetto strettamente geopolitico, si compone di quello che costituisce in realtà un elemento di continuità nella politica e nella retorica americana, ma che nel caso di Donald Trump è portato all'estremo, cioè questa insistenza continua di Donald Trump sulla natura asimmetrica dell'interdipendenza tra gli Stati Uniti e gli altri, in modo particolare tra gli Stati Uniti e i paesi europei. Trump non si stanca di ripetere che gli europei dipendono dagli Stati Uniti più di quanto gli Stati Uniti non dipendono dagli europei, e questo purtroppo sul terreno della sicurezza è senza dubbio vero. Si aggiunge nel caso di Donald Trump questo elemento, che è un elemento spiazzante anche dal punto di vista culturale e identitario per gli europei, e cioè qualche cosa che c'è, sia ben chiaro, nella cultura politica americana, ma che in questo caso è stato portato per l'ennesima volta all'estremo, e c'è una profonda diffidenza di carattere culturale nei confronti degli Stati Uniti. Io credo che questa sia la vera novità. e cioè il fatto che dagli Stati Uniti viene in questo caso una frattura che dal terreno dei rapporti strettamente diplomatici e strategici si sta estendendo al terreno delle rispettive identità culturali. Sia Vance sia Trump hanno insistito molto su questa divaricazione progressiva degli orizzonti culturali dei due continenti, e questo naturalmente inserisce un tema per definizione non negoziabile.
Saluto ora qui in studio Vitto Monte, buongiorno.
Buongiorno.
Analista del Centro Studi Monte, autore di un recente volume Dalla finanza alla geopolitica, da Biden a Trump. Dentro queste tensioni, in questi giorni, alcuni leader europei, a cominciare dal presidente francese Macron, hanno alzato un po' i toni nei confronti di Trump e delle sue mire sulla Groenlandia, ma più in generale sulla sua visione geopolitica. Proprio ieri il Parlamento europeo, ad esempio, ha sospeso l'accordo sui dazi firmato la scorsa estate. Finora l'UE aveva in certo senso assecondato Trump, ora la misura sembra colma?
Ma direi proprio di sì. Ieri abbiamo assistito a una presentazione chiara, perché secondo me il discorso è stato estremamente chiaro, di quello che è la visione di Donald Trump. E in questa visione l'Europa non rientra completamente. Cioè l'idea che traspare è quella di America grit and grain, cioè l'America al centro di tutto. C'è una tattica per arrivare a un'America più forte, c'è anche una strategia. Cioè noi continuiamo a parlare di Trump come qualcuno limitato che agisce solo in termini tattici sull'onda del momento. Credo che sì, c'è questo aspetto sicuramente avviluppato in molto narcisismo, ma c'è anche dietro una strategia, e la strategia vuol dire riportare l'America a certi livelli. Per riportarla in questo disegno c'è bisogno della Groenlandia, perché la Groenlandia vuol dire materie prime, perché la Groenlandia è il luogo dove vuole costruire questo nuovo scudo spaziale, quindi avere un controllo assoluto. I suoi interlocutori veri chi sono? In particolare la Russia, al quale per lui non è male se la Russia si sviluppa di più, la Cina, che però vuole contrastare. La Cina ha l'arma delle terre rare, lui sta cercando di frenarla utilizzando l'arma del petrolio. L'Europa è un fastidio. L'Europa è un fastidio perché in questa dinamica geopolitica mondiale il vero punto debole di Trump, o il vero punto dove Trump può essere attaccato, tutta la sua politica può essere attaccato, è quello della finanza. L'Europa detiene, malgrado i suoi problemi interni, detiene l'unica valuta al mondo in grado di contrapporsi al dollaro in questo momento. Non è lo yuan, non è lo yen, è l'euro. Però per fare un passo avanti ha bisogno di fare ulteriori sviluppi o comunque di non andare indietro. Trump ha capito che l'Europa è vittima della sua burocrazia e sa che non hanno molto da dire nei suoi confronti.
Alessandro Colombo, una reazione a quello che abbiamo appena sentito. C'è una visione a lungo termine di Trump, e in questa visione l'Europa, come dice Vitto Monte, è un fastidio.
Ma più che un fastidio, ecco, su questo ancora una volta noi dobbiamo intravedere dietro Trump quello che è cambiato in realtà nella percezione del mondo degli Stati Uniti negli ultimi 25 anni. Perché da 25 anni che tutti i presidenti americani, non soltanto i presidenti americani, constatano il fatto che la centralità politica, economica e strategica dell'Europa, che aveva dominato tutto il Novecento, anche dal punto di vista della politica estera americana, è esaurita. È dall'inizio del XXI secolo che gli Stati Uniti insistono sul fatto, devo dire anche in larga parte realistico, che il baricentro politico, economico e strategico del mondo si stia spostando dall'Europa verso l'Asia. Questo è già sufficiente in realtà a introdurre un elemento di tensione nelle relazioni transatlantiche, perché le relazioni transatlantiche sono state estremamente coese per tutta la seconda metà del Novecento, in un contesto nel quale l'Europa era di gran lunga il posto più importante, perché l'Europa nella seconda metà del Novecento non era più centrale nel senso precedente, ma era pur sempre il posto più importante, il fronte principale della guerra fredda. Oggi non è più così, e quindi da un lato l'Europa vive l'ultima tappa, potremmo dire, della sua detronizzazione da centro del mondo, e dall'altro lato gli Stati Uniti devono ripensare a quale sia e quale possa essere realisticamente il posto dell'Europa nella loro strategia globale. A questo poi naturalmente si aggiunge la brutalità diplomatica e linguistica dell'attuale presidente.
Antonio Missiroli, però in queste dinamiche l'Unione Europea non è anche un po' vittima di se stessa, perché la sua integrazione è incompleta, manca ad esempio una politica di difesa comune, in politica estera i paesi membri vanno in ordine sparso, insomma Trump conosce queste debolezze e le sfrutta anche.
Per l'Europa è stato un anno vissuto pericolosamente. La realizzazione progressiva e traumatica del cambiamento di cui si sta parlando credo che oggi non sia più in discussione, nel senso che in particolare con le tensioni degli ultimi giorni sulla Groenlandia credo che tutti si rendano conto della situazione a cui ci si trova di fronte. Ci si sta preparando, secondo me, a un periodo non breve in cui la fiducia, il livello di rispetto e di fiducia reciproci fra l'Europa e gli Stati Uniti sarà molto molto basso. E quindi le relazioni fra partner che non hanno una grande fiducia reciproca e non sanno bene come l'altra parte si comporterà, sono per definizione, per natura, molto molto difficili. Gli europei in questi ultimi giorni si sono anche preparati a attivare una reazione più decisa nei confronti delle iniziative di Trump. Tutta questa discussione sullo strumento anticoercizione, io dubitavo che sarebbe stato effettivamente messo in opera di fronte alla crisi sulla Groenlandia, però effettivamente il fatto che se ne sia parlato, che sia all'ordine del giorno, che sia stato sospeso l'accordo commerciale, significa che anche da parte dei paesi, come dire, più recalcitranti c'è una disponibilità maggiore a rispondere con più decisione, non soltanto a lasciarsi anche umiliare qualche volta da parte di Washington di fronte a certe iniziative. Anche l'uso della derisione come strumento politico nei confronti dell'Unione Europea, ma non soltanto degli europei, degli paesi singoli, nei confronti della Danimarca ci sono state le battute sui cani da slitta, nei confronti di Londra ci sono state le battute sulla stupidità dell'accordo sulle isole Chagos che l'amministrazione Trump aveva approvato ufficialmente e pubblicamente soltanto alcuni mesi fa. Quindi c'è un insieme di iniziative che spingono gli europei a guardarsi attorno, a guardarsi in faccia fra di loro. Lo faranno anche oggi a Bruxelles in un vertice che era stato convocato appunto per parlare di Groenlandia, ma in cui si parlerà a questo punto definitivamente di rapporti transatlantici e di come prepararsi al futuro. Sì. Alcuni passi per, come dire, migliorare la propria risposta nei confronti dell'amministrazione Trump sono stati fatti, non sono ancora sufficienti, però credo che la consapevolezza della situazione che si è venuta a creare almeno da un anno a questa parte sia oggi più forte di quanto non fosse alcuni mesi fa.
Vito Monti, reazione più decisa, ci dice Antonio Missiroli, dentro questa reazione più decisa ci possono anche essere delle armi finanziarie che l'UE potrebbe utilizzare. Qui penso ad esempio alla questione, è un po' tecnica, però alla questione delle obbligazioni statunitensi con le quali Washington finanzia il suo debito, che sono anche in mano europea, molto in mano europea, e qui è un tema che Trump si è ben guardato dal menzionare ieri.
Ma credo che questo sia qualcosa di effettivamente molto importante, perché il debito pubblico americano è stratosferico. Quest'anno credo che dovranno rinnovare qualcosa con 9 mila miliardi di obbligazione, vuol dire che qualcuno le deve sottoscrivere o chi attualmente le ha le deve cambiare, prendere e sottoscrivere le nuove. E quindi questo è il vero problema. Le politiche aggressive di Trump in questi giorni hanno portato il tasso del decennale americano dallo 4,08 al 4,30.
Quindi il debito diventa più caro.
Il debito diventa più caro, per l'economia diventa un peso importante. Se dovesse andare oltre a un 5-5,5%, tutta la politica americana viene messa in difficoltà. Chi detiene i buoni del tesoro americani? Li detiene in particolare il Giappone, che comunque è totalmente sotto scacco americano perché la loro difesa dipende completamente dal Giappone, e i vari stati europei che messi assieme. E la Cina, che ne detene, che era il principale sottoscrittore, ma che negli ultimi anni aveva qualcosa come 1.200-1.300 miliardi, adesso stiamo parlando di 700 miliardi, grosso modo, giusto per dare un'idea. Quindi la Cina già da tempo ha iniziato a ridurlo, l'hanno sottoscritto i giapponesi, l'hanno sottoscritto gli europei e gli inglesi. Il problema è che come si fa ad operare un'arma, trasformare questo aspetto finanziario in arma? Non è così evidente. Lo può fare indirettamente solo Trump, perché con queste politiche di incertezza, cioè più lui farà paura agli alleati, più gli investitori europei, le casse pensioni, i semplici gestori di patrimoni si diranno: ma sono pagato abbastanza per sottoscrivere il debito americano con un presidente che è così difficile da controllare, con una strategia che potrebbe rivoltarsi e costare molto, quindi io forse lo sottoscrivo solo se me lo pagano molto di più, se mi remunerano molto di più. E questo potrebbe essere il problema di Trump, col quale lui è costantemente confrontato. Non a caso il secondo aspetto di Trump è: lui vuole il controllo della Federal Reserve. Perché? Perché vuole il controllo dei tassi di interesse. Però allo stesso tempo, se dovesse ottenerlo, il mercato si direbbe: qui non ho più la sicurezza di sottoscrivere un bono del tesoro solido con una buona cedola, voglio essere pagato molto di più per averlo. Ecco, questo è dove si gioca in questo momento il vero rischio della politica di Trump.
Ecco, ricordo che il debito pubblico americano complessivo è di 40 mila miliardi di dollari. Alessandro Colombo, dobbiamo leggere tutto quello che sta capitando, le mosse di Trump sullo scacchiere geopolitico occidentale, tenendo conto di questo grosso peso finanziario con cui Washington è confrontata?
In larga parte sì, questo è uno dei problemi capitali della politica estera americana da diversi anni a questa parte. Non riguarda soltanto l'aspetto finanziario, ma riguarda quello che potremmo considerare, di che è stato considerato molto a lungo, la regola aurea di qualunque politica estera, in modo particolare della politica estera di una potenza egemone, cioè la necessità di tenere in equilibrio impegni e risorse. Ecco, gli Stati Uniti sono consapevoli, e ripeto, sono consapevoli da molti anni, di essere da questo punto di vista in una condizione molto fragile, perché il loro ruolo egemonico ha fatto sì che l'assunzione degli impegni non abbia fatto che crescere, mentre questo ha portato ad un disallineamento progressivo tra impegni e risorse, e che ha sullo sfondo quella che viene considerata la malattia mortale di tutte le potenze egemoni della storia, e cioè per l'appunto la crisi fiscale. Quindi la crisi fiscale è lo spettro di tutte le potenze egemoni della storia, e in modo particolare è lo spettro del declino americano inteso nel senso più proprio.
Da Davos parlano parecchie persone, parecchi leader. Voglio far leva un po' su un discorso che è stato sottolineato più volte in questi giorni, quello del premier canadese Mark Carney. Torno da Alessandro Colombo. Il Canada è un paese nel mirino di Trump, pronto ad annettere anche quello, però il suo primo ministro ci dice che il mondo si trova non in una transizione ma in una rottura. Quindi non dobbiamo aver nostalgia, l'ordine mondiale che c'è stato finora non tornerà più, siamo dentro una rottura.
Sì,
o magari fra tre anni Trump o comunque il partito repubblicano perde le elezioni e si ricomincia da capo dove eravamo rimasti prima.
No, io credo che in realtà la posizione del primo ministro canadese sia una posizione molto realistica, se non che paradossalmente in questo senso, almeno in questo senso, il presidente canadese ha dato ragione a Donald Trump, perché questo è uno degli elementi di rottura di Donald Trump rispetto per esempio alla presidenza precedente. Anche Joe Biden, naturalmente, anche Barack Obama ancora prima, erano pienamente consapevoli della crisi radicale dell'ordine internazionale liberale, ma sia Barack Obama sia ancora Joe Biden insistevano sul fatto che questa crisi potesse essere rimediata. Donald Trump ha detto, ha continuato a ripetere, l'ordine internazionale degli ultimi 80 anni è finito, ed è molto significativo che anche chi oggi sta cercando di resistere all'offensiva di Donald Trump, almeno su questo punto, riconosca il dato fondamentale, cioè che noi siamo alle prese con una trasformazione molto profonda dell'ordine internazionale, e che non c'è più spazio per le nostalgie dell'ordine internazionale al quale siamo inevitabilmente legati. Cioè l'ordine internazionale è nato tra il 1945 e il 1950 e è fondamentalmente riassunto in tutto l'assetto politico istituzionale che oggi sta franando.
Vito Monte, siamo quasi in conclusione. Il premier canadese Carney dice anche che gli stati di media potenza devono agire insieme in una realtà brutale in cui la geopolitica delle grandi potenze non è sottomessa a nessun limite. C'è uno spazio per le potenze medie?
C'è assolutamente uno spazio per le potenze medie. Carney ha fatto un discorso, forse l'unico vero discorso da uomo di Stato che ho sentito qui al UEF, quindi c'è sicuramente, tenendo presente che c'è una media potenza che in realtà è una grande potenza, che è l'Unione Europea. L'Unione Europea da un punto di vista economico non è una media potenza, è una grande potenza. Il Canada è una media potenza con grandi risorse di materie prime, e quindi chi ha qualche cosa da proporre a livello mondiale può imporsi, può riuscire a trovare un suo spazio in questo mondo. La mia idea è che una realtà come quella europea dovrebbe definire una propria politica estera, che potrebbe essere una politica estera di neutralità attiva e armata.
Però se ne parla da decenni.
Sul modello svizzero, purtroppo penso che ha ragione lei, se ne parla tra decenni, e nel breve io non vedo assolutamente la possibilità di grandi passi. Ieri il Parlamento europeo ha rimandato l'accordo sul Mercosur per un'analisi giuridica, quindi in un momento estremamente difficile dell'Europa, guarda caso, lo stesso giorno l'Europa si piega sulla burocrazia.
Siamo in conclusione, oggi Trump si trova ancora a Davos, incontrerà Zelensky e poi dovrebbe dare il via al suo Board of Peace, un consiglio per la pace, una sorta di Nazioni Unite versione trumpiana, con un'attenzione particolare a Gaza, e anche di questo Modem parlerà molto probabilmente già domani mattina. Da Roberto Porta, una buona giornata.